Benvenuti nel podcast di corsidicucinavegan.com. Sigla! Carne coltivata. Due parole sono sufficienti per scatenare panico e disinformazione. Normalmente chiamata carne sintetica in italiano e clean meat in inglese, ovvero carne pulita, questa alternativa alla carne da allevamenti non è ancora realtà nel continente europeo né in Italia. Cosa possiamo fare nell'attesa che lo diventi? Prima di raccontarti il resto della storia, ti ricordo che abbiamo messo a disposizione una lezione gratuita dalla nostra scuola di cucina dedicata all'omelette baveuse vegan, ormai uno dei secondi piatti vegani immancabile per gli studenti della nostra scuola. Qual è il segreto per farla morbida, gustosa e digeribile senza usare quella terribile farina di ceci che in poco tempo non cuoce neanche con preghiere in qualsiasi lingua del mondo? Troverai il link nel nostro blog per iscriverti alla lezione gratuita dell'omelette baveuse. Ma veniamo al nostro argomento principale di questo podcast, ovvero la carne coltivata e i secondi piatti vegani e cosa fare nell'attesa che la carne coltivata arrivi sulle nostre tavole. Partiamo. Il problema degli allevamenti, ovvero la sofferenza animale in primis. Il problema degli allevamenti intensivi è un problema enorme che i governi si rifiutano di gestire. Anzi, continuano a sostenere i costi enormi con sovvenzioni che arrivano anche dalle nostre tasche, facendo finta che non sia un costo per la società né a livello di inquinamento né di salute. Non siamo noi a dirlo, per fortuna, cioè solo noi, ma voci autorevoli dal mondo della scienza di qualsiasi settore. Se poi si prova ad affrontare il capitolo sofferenza animale, apriti cielo. Cosa ce ne importa? L'importante è che siamo sazi noi e che il nostro palato sia esaudito. Come vivano e muoiano i miliardi di animali che ogni giorno vanno al patibolo importa una percentuale irrisoria della popolazione mondiale. Quello che importa è che la pancia sia sazia e che la popolazione mondiale raggiunga lo stesso stato di benessere occidentale, anche a livello di consumi alimentari pro capite. D'altronde, come biasimarli? Continuiamo a dare di noi una certa immagine di benessere personale legata al consumo di derivati animali. Cos'altro possiamo aspettarci che succeda dall'altra parte del mondo? Se a questo aggiungiamo un capitalismo sfrenato che non sa più come reggersi in piedi se non con un continuo sfruttamento di qualsiasi essere esistente su questo pianeta, ecco che il cocktail micidiale è servito. Ma vediamo cos'è la carne coltivata. Negli anni più e più persone si sono cervellate per arrivare a delle soluzioni che possano da un lato servire una platea sempre più affamata di proteine animali e dall'altro il capitalismo rampante. Le soluzioni sono arrivate sia con i surrogati di carne e pesce che sono entrati sul mercato negli ultimi anni, sia con il tentativo ancora timido della carne coltivata. Ma che cos'è veramente? La disinformazione in merito è altissima, ma non ce ne stupiamo più. Già il solo fatto di chiamarla carne sintetica e non carne coltivata ci fa capire quanto poco si voglia approfondire l'argomento, soprattutto in Italia, ma partire con un tono negativo nei confronti di questo prodotto. Sappiamo benissimo come gli italiani reagiscono alle parole sintetico, chimico o similari. La disinformazione spesso è servita nei titoli dei giornali, infatti, e pensare che c'è invece chi la chiama clean meat, ovvero carne pulita. A chiamarla così nei titoli dei giornali si partirebbe con un tono decisamente diverso, o sbaglio? Cerchiamo di capire un attimo cos'è questa carne coltivata e cercheremo di farlo con parole semplici per arrivare a tutti, non ce ne abbiano gli addetti del settore, semplificheremo di molto la questione. Il processo di coltivazione cellulare si basa su quattro passaggi e non è tanto diverso da quello per fare la birra, per intenderci. Primo passaggio, le cellule satelliti vengono estratte dall'animale attraverso una biopsia di un pezzo di carne della grandezza di un seme di sesamo o anche da una piuma. Secondo passaggio, queste cellule vengono messe in un solvente ricco di sostanze nutritive per alimentare le cellule e permettere loro di dividersi e crescere di numero all'interno di bioreattori di fermentazione. Al netto di non usare sostanze nutritive di origine animale, ovviamente, anche se questo problema è già stato risolto. Passaggio 3. Vengono stimolate con corrente elettrica per trasformarle in muscoli e farle crescere in massa. Passaggio 4. La carne viene raccolta e migliorata aggiungendo grassi o altri gusti. Una volta che il processo è partito, teoricamente, è possibile continuare a produrre carne coltivata all'infinito senza aggiungere nuove cellule da un organismo vivente. Secondo alcuni studi svolti dalle aziende del settore, da 10 cellule muscolari di maiale si potrebbero generare 50.000 tonnellate di carne in soli 2 mesi di produzione in vitro. Tutto questo mentre il maiale, a cui è stata fatta la biopsia, è ancora vivo e vegeto. Il comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi si è espresso a favore e a sostegno dello sviluppo e diffusione di tecniche finalizzate alla produzione di carne e altri derivati animali da colture staminali o con altre tecniche come la stampa di carne in 3D. Insomma, anche il comitato della Fondazione Veronesi è a sostegno della carne coltivata. Vi invitiamo a visionare il documento, trovate il link nell'articolo del nostro blog, risalente al 2019 perché è molto interessante e troverete tutte le motivazioni a sostegno, tra le quali, e cito alla lettera, una significativa riduzione della sofferenza animale, migliori pratiche igieniche, minori contaminazioni batteriche, nessun rischio di mucca pazza, influenza aviaria o diffusione di antibiotico resistenze, un minor consumo energetico e di suolo e una produzione di gas ad effetto serra significativamente minore rispetto agli odierni allevamenti intensivi. Solo queste motivazioni sarebbero sufficienti ad aprire un dibattito pubblico serio per andare in direzione contraria agli allevamenti animali. A patto ovviamente che venga eliminato definitivamente il siero fetale bovino per la crescita cellulare e che non ci sia realmente sfruttamento animale. Il problema legato alla carne coltivata sono gli investimenti enormi in termini economici, i tempi di messa in produzione e l'approvazione da parte di ogni stato della vendita del prodotto sul mercato. Insomma, siamo ancora lontani dal vedere la carne coltivata sugli scaffali dei supermercati, purtroppo. E nel frattempo che facciamo? La nostra soluzione è già sotto gli occhi di tutti, pronta all'uso e con ingredienti facilmente reperibili da chiunque. E sapete come si chiama? Si chiama cucina vegan e secondi piatti vegani. Ah, giammai! Ma le proteine poi da dove le prendiamo? Nonostante tutto quello detto precedentemente, la resistenza alla cucina vegan è ancora altissima, con nostro grande stupore. Capiamo che ha pochi importi della sofferenza animale, ma basterebbe pensare a questo. Il 19% dei gas serra viene emesso da agricoltura e allevamento. Gran parte dell'agricoltura attualmente è ad uso allevamenti animali. Basterebbe questo per respirare più aria pura ovunque, soprattutto in Lombardia, dove ha sede il 90% degli allevamenti italiani che ha emesso più ammoniaca nel 2020. Se vi piacciono i numeri non potete perdervi il libro Clima, come evitare un disastro, le soluzioni di oggi e le sfide di domani. Prima di storcere il naso leggendo l'autore, leggete il libro. Poi nel caso storcete il naso e già che ci siamo ai consigli di lettura vi consiglio anche Carne pulita. Come coltivare la carne senza animali rivoluzionerà il mondo. Purtroppo questo libro lo trovate solo in inglese, è stato tradotto in tante lingue, tranne che in italiano ovviamente. Ma le proteine, da dove le prendiamo? Allora, dicevamo che la soluzione per noi è già sotto i nostri occhi e alla nostra portata e si chiama secondi piatti vegani. Attenzione, non intendiamo quei piatti vegani in cui le patate o il cavolfiore sono spacciate come secondo. Intendo dei secondi piatti realizzati con criteri e con cura di ingredienti e gusti. Noi lo diciamo da anni, la rivoluzione parte anche dal palato. Se non proponiamo ai nostri ospiti dei piatti gustosi, difficilmente capiranno che vegan può essere un'alternativa. Vabbè, a parte i casi persi che comunque potrebbero sempre un giorno stupirci. Ma vediamo un attimo quali sono le alternative alla carne per non stare a fissare il soffitto mentre aspettiamo che la carne coltivata diventi realtà. I legumi. Lo diciamo da sempre e lo ripetiamo. I legumi sono uno dei grandi assenti della cucina italiana, soprattutto della ristorazione italiana, eccetto i ristoranti vegani virtuosi, nonostante le innumerevoli varietà coltivate nel nostro paese. Insomma, non è un segreto che la ristorazione non sappia gestire i secondi piatti vegani. Come possiamo usare i legumi come si deve? Non di soli ceci vive un vegano e neanche di sola farina di ceci. Questo è un punto fondamentale. Non significa che non sia un ingrediente fantastico, ma significa che possiamo far spazio ad altri legumi quando ci capita l'occasione di trovarli nel nostro negozio di fiducia o dal contadino se siamo in una zona fortunata d'Italia. Ma di che altri legumi parliamo? Vediamo velocemente quali possiamo usare per i nostri secondi piatti vegani e questa è una lista veloce e non esaustiva. Ci sono le cicerchie, fagioli, di cui ne esistono un centinaio di qualità, come all'occhio, lima, neri, borlotti, cannellini, lamon, bianchi di Spagna, azuchi, fagioli neri, rossi, toscana, zolfino, toscanello, cocco nano, del diavolo. Poi abbiamo le fave, poi abbiamo le lenticchie, anche di questi ne esistono tante varietà, come verde di Altamura, rosse di Colfiorito, di Castelluccio di Norcia, di Ustica, di Villalba, di Onano, di Santo Stefano di Sassanio, di Altamura, nere, beluga, di Rascino, di Pantelleria, di Leonforte, insomma, avete scelta. E poi abbiamo la soia, pensate che in Italia ne vengono coltivate più di 40 varietà, e poi i lupini, e poi i piselli, verdi e roveia. Una volta che abbiamo individuato quelli che ci piacciono di più, vediamo come gestirli. Un nostro consiglio veloce, ma poi lo insegniamo meglio nei corsi piatti unici. 1. comprate dei secchi, magari per i giorni di emergenza potete tenere qualche barattolo di quelli già pronti, ma ricordatevi di strizzarli bene se li usate per burger o crocchette, altrimenti risulteranno troppo bagnati e rischiate di non ottenere un buon effetto finale. 2. Se sono secchi, lasciali in ammollo anche una notte intera prima di cuocerli e usarli, in questo modo sarà più semplice cuocerli e trasformarli. 3. Quando li metti in ammollo, aggiungi un quadratino di alga kombu e lasciala fino a fine cottura. Mi raccomando, controlla sempre la cottura perché alcuni ci impiegano più di altri a cuocere. Ricordiamoci anche che, oltre ai legumi secchi, per i nostri secondi piatti vegani possiamo usare i legumi decorticati, adatti per chi ha difficoltà a digerirli e cuociono più velocemente, i fiocchi di legumi, molto versatili e utili per i secondi piatti come quelli che usiamo nella masterclass secondi piatti vegani, la farina dei vari legumi. Sugli scaffali del supermercato trovate quasi solo quella di ceci, ma se hai un power blender o un mulinetto puoi fare la tua farina partendo dal legume secco che preferisci e ricordati però di setacciarla sempre prima di usarla, con un risparmio in termini economici notevole. E in questo modo puoi avere a disposizione tutte le farine dei legumi che preferisci. Noi al ristorante facevamo sempre così. E al ristorante, nella carta dei secondi piatti, mettevamo sempre un diverso tipo di legume, soprattutto quelle varietà poco conosciute come i presidi slow food. Era entusiasmante vedere quanto le persone ci tenessero a conoscere e gustare nuovi prodotti della terra. Troppo spesso succede che i legumi vengano usati come contorno ai piatti di carne e di pesce. Poveri, poveri legumi e poveri animali. Eppure sono così interessanti dal punto di vista di gusto, valori nutrizionali e consistenze che si meritano un bel posto sul podio dei secondi piatti della tradizione italiana. Tofu, tempè e testurizzato. Cosa sono questi ingredienti? Ma la soia fa male! Ah, io so già che qualcuno sta pensando questo, perché ogni 2x3 questo commento echeggia sui social. Partiamo da un presupposto. Questo mito della soia che fa male è già stato sfatato da anni grazie a ricercatori, medici e nutrizionisti che ne hanno studiato le caratteristiche. Inoltre, tofu e tempè non nascono come ingredienti vegani in Italia. Non sono ricette tradizionali nostrane né ricette inventate dai vegani. Sono prodotti tradizionali tipici dell'Estremo Oriente, usati tradizionalmente nei loro secondi. Tradizionali significa che vengono usati da secoli o millenni e magicamente queste persone sono ancora in vita nonostante mangino soia. Il tofu, ad esempio, si trova sempre nei piatti della cucina cinese o giapponese, sia da solo che accompagnato ad altri ingredienti di origine animale. Dunque niente di nuovo, né strano né di prettamente vegano sotto il sollevante. Vediamo questi ingredienti nei dettagli. Il tofu è chiamato anche caglio di semi di soia e è un alimento diffuso in quasi tutto l'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Thailandia, Cambogia. Sebbene in Occidente sia noto con il suo nome giapponese, in realtà ha origini cinesi. Come si ottiene? Si estrae un liquido gelatinoso dalla soia, spremendo le fave di soia, e lo si fa cagliare con uno o più cagli in base alla composizione e alla consistenza che si vogliono ottenere alla fine. Il caglio vegetale ovviamente viene dissolto in acqua e mescolato alla spremuta delle fave di soia, portato ad ebollizione, finché l'impasto non coagula in una forma morbida. A seconda del caglio vegetale utilizzato si ottengono tofu con diverse porosità e con altre caratteristiche microscopiche. Esistono diverse varietà di tofu. Purtroppo noi qui in Italia non abbiamo accesso a tutte e anche ai loro sottoprodotti, ci dobbiamo insomma un po' accontentare, mannaggia. Però riusciamo facilmente a trovare il tofu classico, un po' più duro, e il silken tofu o tofu vellutato che rimane morbido, e vari tipi di tofu aromatizzato come quello affumicato. Purtroppo è difficile trovare in Italia i sottoprodotti che arrivano dalla produzione del tofu come la yuba o pelle di tofu, ottima fritta, o come la polpa di soia, ovvero le fibre, proteine e amido che rimangono una volta che le fave di soia vengono pressate e bollite. In Italia troviamo anche il tofu di canapa, creato nel 2009 da Daniele Cannistra in una piccola cittadina della pianura padana chiamato Hempfu. Ed esiste anche il tofu burmese, fatto a partire dai ceci al posto delle fave di soia, anche se sembra più una panella polentina che un tofu. L'origine del tofu è avvolta nel mistero e si perde nella notte dei tempi. Sarà stato Yuan, il nobile principe, a inventarlo nel 164 a.C.? Le informazioni a nostra disposizione purtroppo sono pochissime, come quelle che si hanno sull'invenzione di formaggio e burro. Il tofu probabilmente esisteva ben prima di Liu Yuan, ma sappiamo con certezza che era conosciuto, prodotto e consumato in Cina già nel secondo secolo d.C. Poi il tofu emigrò in Giappone verso la fine del VII secolo e in altri paesi dell'est asiatico. Prima del X secolo il tofu non era ancora molto conosciuto nel mondo occidentale, tuttavia l'incremento degli scambi culturali e un progressivo aumento di interesse verso la dieta vegetariana vegana lo hanno reso un prodotto facilmente reperibile anche in Occidente e viva per noi nel nostro secolo. Ecco perché ci sembra un ingrediente nuovo qui in Italia ed ecco perché è così tanto bistrattato e mal cucinato. Ebbene sì, tante persone si ricrederebbero ad assaggiarlo nella cucina tradizionale di alcuni paesi asiatici e storcerebbero meno il naso. Mi raccomando, se avete ospiti che non l'hanno mai assaggiato, è vietato usarlo come fosse feta nell'insalata. Occhio che lo chef Maffioli vi vede. I suoi usi in cucina asiatica sono innumerevoli. Potremmo farne un elenco infinito, ma voglio parlarvi anche degli altri ingredienti e già questo podcast sarà lungo. Una cosa è certa, usiamolo. Nella masterclass dedicata ai secondi piatti vegani l'abbiamo usato per preparare un arrosto, l'omelette baveuse, la frittata, dei burger, insomma dobbiamo sbizzarrirci e inserirlo nella nostra alimentazione. Vediamo il tempeh. Ecco un altro ingrediente dal gusto unico e dai valori nutrizionali preziosi. Da dove arriva? È originario dell'Indonesia, molto probabilmente dell'isola di Giava. E sembra sia stato scoperto addirittura migliaia di anni fa, ma anche qui è difficile stabilirlo con certezza. L'origine del tempeh non può essere separata dall'origine del fungo che viene usato per la fermentazione. Si tratta di un micelio che cresce sul legno di teak o sulle foglie dell'ibisco, foglie che i giavanesi spesso usano per avvolgere i cibi. Infatti, nel tempeh tradizionale viene usata una foglia ricoperta di micelio invece del ragi che si acquista in negozio. Originariamente la soia che si usava per il tempeh era quella nera, nativa di Giava, sostituita poi da quella gialla-bianca con l'arrivo dell'industria alimentare sull'isola. In Italia abbiamo la fortuna di trovarlo già pronto con diversi legumi come soia, ceci, piselli, fagioli all'occhio, ma potete sbizzarrirvi e produrlo in casa se avete tempo e pazienza. Attenzione però alla gestione del micelio. Ma cosa vuol dire tempeh? Sembra che la parola derivi dalla parola tumpi in giavanese antico, se così si pronuncia, ovvero un cibo biancastro fatto con pastella fritta di sago, ovvero amido o amido di riso, che assomiglia al rempeyek, che sono dei particolari crackers indonesiani. Lo storico Dennis Lombardi ipotizza che la parola possa essere legata al termine tape o tapai, che significa fermentazione. E come viene prodotto? Si parte dai fagioli di soia che vanno decorticati. La lavorazione principale del tempeh è la fermentazione attraverso lo starter di fermentazione Rhizopus oligosporus o Rhizopus oryzae. Viene lasciato fermentare fino a 48 ore ad una temperatura di circa 30 gradi. Attenzione a non eccederne la fermentazione perché finireste per buttare via il vostro tempeh. Esistono diverse varietà di tempeh e tantissimi modi per cucinarlo. Anche qui possiamo sbizzarrirci, acquistarne o farne in casa con legumi diversi, così da variare sempre il più possibile i nostri pasti. Anche se la morte sua rimane sempre comunque la frittura. Al ristorante spesso proponevamo fettine di tempeh fritto come si deve, con salsine speciali e contorni, sempre un grande successo. Passiamo al testurizzato di soia. Testurizzato o proteine vegetali testurizzate o proteine della soia testurizzate, così viene chiamato, oppure bocconcini di soia o bistecchine di soia. Questi sono i nomi con cui viene chiamato questo prodotto realizzato con farina di soia sgrassata, ovvero un sottoprodotto della lavorazione dell'olio di soia. Insomma, non buttiamo via nulla. Può essere prodotto a partire dalle farine di altri legumi sgrassati come lenticchie, piselli, ceci o noccioline, come il testurizzato di noccioline prodotto in Cina, dove questo olio viene correntemente usato per cucinare. Purtroppo non lo troviamo in Italia. Ma chi l'ha inventato? Dobbiamo all'azienda alimentare Archer Daniels Midland, che lo inventò nel 1960, quindi neanche questo prodotto è poi così giovane. Ma chi l'ha inventato? Qui dobbiamo citare l'azienda alimentare Archer Daniels Midland, che lo inventò nel 1960, quindi neanche questo prodotto è poi così giovane, grazie a un estrusore, ovvero un macchinario delle proteine, che può trasformare gli ingredienti in diverse forme. Inizialmente era usato solo come aggiunta alla polvere di chili, ma non fu un gran successo. I consumi schizzarono alle stelle quando ne fu approvato l'uso nelle mense scolastiche statunitensi negli anni 70. Non sappiamo dirvi il perché, ma Al ristorante l'abbiamo snobbato, che gran peccato. Rivalutato negli ultimi 2 anni, ci ha regalato delle emozioni come sostituto della carne. Vi ricordate i veg nugget che abbiamo cucinato insieme o le scaloppe? Ecco, una goduria unica. E è tornato con noi per i saltimbocca alla romana ed è con noi per tanti piatti della masterclass dedicata ai secondi piatti vegani. In Italia si trova solo di soia nei vari formati, ragù, bocconcino, bistecchine e di piselli però solo per il formato ragù. Confidiamo di un'apertura del mercato verso questo ingrediente, anche perché il rapporto qualità-prezzo è unico. Ma veniamo a lui, seitan o non seitan? Insomma, non è più un dilemma. Di cosa si tratta? Il seitan è un ingrediente altamente proteico a base di glutine del grano di tipo tenero o farro o khorasan e contiene pochi grassi, solo l'1,5%. A causa dell'elevata presenza di glutine, il seitan è controindicato, ovviamente per i pazienti affetti da celiachia e sconsigliato a chi ha problemi di intolleranza, ma torneremo su questo punto più avanti. Immaginate un po', anche il seitan ha antiche origini orientali. Ma quanto li amiamo noi vegani, questi orientali, diciamocelo? Il seitan commercializzato in Occidente si differenzia dai piatti a base di glutine tradizionali dell'Oriente, in particolare in Giappone, dove veniva chiamato kofu, ovvero glutine di grano. Furono i monaci buddisti a inventarne l'impasto per sostituire cibi di origine animale. In Oriente, infatti, ne troviamo tra i tanti. In Oriente ne troviamo di tanti tipi, come lo yakifu, una pietanza giapponese a base di glutine secco cotto al forno che ottiene le sembianze di una forma di pane, oppure lo yu mianjin, piatto cinese di glutine fritto di colore marrone e spesso associato a funghi shiitake. Il nome attuale venne invece coniato in tempi più recenti, all'inizio degli anni 60, da uno dei protagonisti principali delle teorie legate alla dieta macrobiotica, ovvero George Ozawa. Secondo le interpretazioni più diffuse, seitan è formato dalla sillaba sei, ovvero fresco crudo, e dalla sillaba tan, ovvero proteine. Sfatiamo il mito che il seitan sia un ingrediente nuovo inventato in Italia e in Europa apposta per i vegani. Il glutine di frumento è documentato in Cina a partire dal 500. La storia narra che l'invenzione fu di uno chef che per sostituire la carne lo cucinò per l'imperatore cinese che tradizionalmente osservava una settimana di vegetarismo all'anno. È arrivato poi in Occidente nel 700. Nel trattato italiano De Frumento, dedicato al grano, scritto in latino da Bartolomeo Beccari nel 1728, e pubblicato a Bologna nel 1745, viene descritto il processo di lavaggio della farina di grano per estrarre il glutine. Pensa un po'. Già che ci siamo, sfatiamo anche il mito che il seitan non vada bene in macrobiotica, dato che l'ha inventato il padre della macrobiotica, George Ozawa. Sul mercato italiano, noi ci riferiamo a quello del biologico, ovviamente, ne troviamo di diversi marchi. Purtroppo non tutti sono morbidi, quando lo scegliete cercate di privilegiare questa qualità, soprattutto se avete degli ospiti. Ce ne sono alcuni infatti che sono terribili e sembrano suole di scarpa, evitateli come la peste. Possiamo trovare il seitan sotto forma di fettina, di arrosto, sotto forma di farina di glutine, che serve per preparare il seitan fatto in casa. Insomma, in realtà nella nostra masterclass dedicata ai secondi piatti vegani lo usiamo in diverse preparazioni, anche fatto a mano, e ci facciamo due arrosti strepitosi. Qualcuno di voi sta pensando: ma io non posso mangiare il glutine né il seitan. Ma noi abbiamo sempre delle alternative. Infatti, ad esempio, nella masterclass dei secondi abbiamo fatto delle polpette della nonna senza la farina di glutine e sono strepitose. E in realtà lo possiamo sostituire in tante altre ricette, ad esempio nel brasato possiamo usare altro al posto del seitan, oppure possiamo usare il testurizzato di soia, oppure il tempè, insomma dipende dai piatti, ma le alternative ci sono sempre. Ad esempio abbiamo fatto l'entrecôte vegan, fatta totalmente senza glutine, senza farina di ceci e senza proteine isolate di soia o piselli o altro. Troverai le foto nell'articolo del blog. Questa masterclass ci riempie di orgoglio. Infatti ci è costata mesi di lavoro e anni di sperimentazione tra il ristorante e gli anni dei corsi di cucina. Ti invitiamo a esplorare il mondo dei secondi piatti vegani perché ti porterà verso nuove esperienze gustative e culinarie. Insomma, in questo caso chi si forma si impegna per un futuro senza violenza né sfruttamento. Questa è la nostra idea di base. e in aggiunta potrai divertirti tantissimo ai fornelli. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui. Troverai nell'articolo del blog sia il link per iscriverti alla lezione dedicata all'omelette bavose, lezione gratuita, sia l'offerta dedicata a secondi piatti vegani masterclass. Ti aspettiamo ai fornelli e ti auguriamo una buona giornata. Ciao!